It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18 plus. Oh, mamma mia! Oh, mamma mia! Oh, Johnson! Stoppato! Finisce! Campioni NBA! Chicago Bulls!
20 secondi da giocare e adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro, si può portarcela via!
Questo è Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P, la piattaforma italiana di podcast giornalistici.
Il 25 agosto del 1985 è una domenica assolata. In una saletta dell'aeroporto della Malpensa, la Malpensa di una volta con un terminal così piccolo che assomiglia piuttosto a una stazione ferroviaria, io e Federico Buffa siamo in missione speciale. Abbiamo il compito di accogliere un ragazzo di 22 anni di belle speranze che arriva da Parigi. Io con il ruolo di addetto stampa, Federico come traduttore per le interviste richieste dai giornalisti. Inizia così la prima avventura italiana di Michael Jordan.
And at the other guard, 6'6", 199 from North Carolina, number 23, Michael Jordan.
In quell'estate dell'85, Jordan ha appena concluso la sua prima stagione NBA nei Chicago Bulls. Ha vinto il titolo di matricola dell'anno ed è salito sul podio dei migliori realizzatori della Lega, al fianco di Bernard King e Larry Bird, con più di 28 punti di media partita. Con lui, i Bulls sono passati dal fondo più buio della classifica alla qualificazione nei playoff, dove però sono stati spazzati via al primo turno dai Milwaukee Bucks. E anche se ha già vinto un titolo universitario con North Carolina e un oro alle Olimpiadi di Los Angeles, per noi che lo aspettiamo alla Malpensa e per i tanti appassionati italiani che vorrebbero vederlo dal vivo, in quel momento è difficile immaginare che possa diventare il giocatore di basket più grande e più famoso di tutti i tempi, uno dei campioni assoluti dello sport mondiale. Devo ammettere, però, che quando Jordan appare nella saletta dell'aeroporto, emana davvero qualcosa di straordinario. Ve lo faccio raccontare da Federico Buffa, che quel giorno era lì con me.
Lui scende, ha una maglietta con le strisce orizzontali, ma una maglietta casual, l'oro qua, non sa che diventerà Jordan, però, è una sensazione che ho sempre provato, aveva una vibrazione umana terrificante, che se tu non avessi saputo chi era ugualmente avresti girato la testa, ok, era un nero di 90 e passa, ma non importa, aveva proprio una vibrazione umana spaventosa.
In quegli anni l'Italia è la mecca della pallacanestro mondiale al di fuori degli Stati Uniti. Nell'84, come vi ho raccontato nella sesta puntata, i professionisti NBA erano sbarcati da noi in veste ufficiale, partecipando al primo torneo Open della storia. Pochi mesi prima dell'arrivo di Michael Jordan, la CIMAC Milano ha vinto lo scudetto schierando una stella NBA in esilio in Italia per motivi contrattuali, Joe Barry Carroll. 26 anni, alto 2,13 m, Carroll è un pivot da oltre 20 punti di media partita. Prima di venire in Italia ha giocato con i Golden State Warriors, i campioni NBA di cui oggi fanno parte Curry e Durant, e lì sarebbe ritornato nella stagione successiva, una volta risolti i problemi di denaro. Non si era mai visto un giocatore così nel nostro campionato. Il clima, insomma, è ideale per far arrivare Michael Jordan.
Vieni in Italia per la Nike?
Questo è Guido Bagatta, oggi celebrità radiofonica, all'epoca al seguito di Michael Jordan quasi come un'ombra per 3 giorni.
Gioca, tra l'altro, gioca realmente, quindi non è venuto come adesso, arrivano Durant e gli altri vengono qui in settembre, in agosto a fare i turisti. Gioca.
E veste la maglia dell'allora Stefanel a Trieste in un'amichevole organizzata contro la Mobil Girgi Caserta del grande Oscar Schmidt, il più grande realizzatore di tutti i tempi. Prima però viene prelevato da un elicottero e portato in Valtellina per una prima tappa. La Valtellina, in quegli anni, era il centro nevralgico della pallacanestro italiana durante l'estate. Molte squadre si ritrovavano lì per il ritiro pre-campionato. Il programma prevede una sua piccola esibizione ed è Michael Jordan in persona a chiedere che diventi un 5 contro 5 vero, nel quale non si risparmia neanche un po'. Ecco, se c'è una cosa che quella mini tournée mette subito in mostra è la sua instancabile voglia di giocare e di esibirsi al massimo livello. Dalla Valtellina, Jordan riparte in elicottero e fa tappa allo Stelvio. Atterra a Venezia per il pranzo e chiede di poter giocare a golf nel pomeriggio, ma essendo lunedì, il campo del Lido è chiuso, con suo grande disappunto. Poi arriva finalmente a Trieste e incanta pubblico, compagni e avversari.
Era un ragazzino, io me lo ricordo, che è arrivato negli spogliatoi ed era veramente un ragazzino.
Questo è Chicco Fischetto, uno dei migliori playmaker italiani dell'epoca, cresciuto a Brindisi e poi titolare a Trieste anche in quell'occasione, accanto a Michael Jordan.
Era veramente un ragazzino esile, molto anche timido, direi. Quindi lui è venuto negli spogliatoi, ci siamo salutati. Quello che mi ricordo era che era veramente super gentile, cioè nessun atteggiamento da superstar, probabilmente non lo poteva nemmeno avere perché non lo era, o almeno era in potenziale una superstar, ma non aveva ancora, non era arrivato a essere il più forte di tutti i tempi o quasi.
Secondo gli accordi con la Nike, Jordan avrebbe dovuto giocare un tempo con la Stefanel Trieste e un tempo con la Mobil Girgi Caserta allenata da Boscia Tanjevic. Allora le partite non erano ancora divise in quarti come oggi, ma l'idea a lui non piace un granché, resta quindi con la maglia di Trieste.
L'approccio della Stefanel era di una partita di esibizione, l'approccio di Caserta con Tani vice allenatore era comunque di voler fare una partita normale. All'inizio hanno provato a mettere in campo una squadra che potesse giocare una pallacanestro normale e naturalmente contro di lui tutti gli davano la palla. Cioè il mio ricordo era quello che insomma cercavamo di passargli perennemente la palla a lui ed era una specie di 1 contro 5. In realtà poi lui ogni tanto provava anche a coinvolgere gli altri, però poi a un certo punto ha capito anche che la gente voleva lui, voleva vedere quello che aveva incominciato a intravedere in televisione oppure sentito dire.
Il pubblico è in estasi. Perfino Oscar, il grande tiratore brasiliano di Caserta, alla fine dichiara: Jordan è stupendo da osservare, la sua elevazione è roba dell'altro mondo. Vola, non salta. Il tecnico della Stefanel, Santi Puglisi, è più pragmatico. Posso mettere per iscritto che con Jordan diventerei il primo allenatore italiano.
La cosa più strabiliante per me era la differenza fisica. Cioè tecnicamente era un buon giocatore, però ce n'erano altri. Lui aveva però questa capacità di fare delle cose con una velocità e a un'altezza sconosciuta ai più, e soprattutto aveva una semplicità nel salto, pesava anche probabilmente 20 kg di meno di quello che poi dopo pesava quando terminava la sua carriera NBA. Era veramente gracile, sottile, però volava.
In una delle ultime azioni della ripresa però accade qualcosa di particolare.
In un'azione di contropiede Jordan ha preso la palla e ha condotto il contropiede centralmente e ha staccato dalla linea dei tiri liberi per andare a tirare, però noi ci immaginavamo che tirasse, invece lui voleva schiacciare e ha schiacciato. Ha saltato un uomo di 2 metri dritto.
Quell'uomo di 2 metri si chiama Tato Lopez, è un uruguaiano che Boscia Tanjevic, all'epoca allenatore di Caserta, poi di Milano e della Nazionale, ed è sempre alla ricerca di giocatori anomali e con un talento particolare, faceva giocare anche playmaker.
Praticamente ha aperto le gambe e l'ha sorpassato col cavallo sulla testa. A quel tempo i cristalli dei canestri erano ancora di quelli che si frantumavano e si rompevano, e l'impatto ha causato la rottura del tabellone. E purtroppo in quell'occasione un pezzo di cristallo ha ferito in maniera abbastanza grave qualche giocatore loro. Tato Lopez è stato portato immediatamente in ospedale, purtroppo ha avuto la rottura di un tendine della mano.
Lopez subirà una delicata operazione di microchirurgia, le cui conseguenze condizioneranno la stagione successiva con Caserta. Con la sua uscita dal campo, in pratica, la partita finisce. Vince la Stefanel 113-112. Jordan realizza 41 punti e lascerà un segno nella memoria di molti.
Secondo me aveva un'intelligenza superiore.
Questo è di nuovo Guido Bagatta.
Io credo che nel passato recente chi ha fatto veramente la differenza a livello di sport, di squadra soprattutto, fosse dotato di un'intelligenza cestistica, di mezzi fisici, ma anche di un'intelligenza al di fuori del campo che lo rendesse un personaggio speciale.
Anche per Michael Jordan, però, quella serata e in generale tutto il tour italiano rimarrà nella memoria.
1992, Olimpiadi di Barcellona, una lounge sul terrazzo dell'albergo dove alloggiava la squadra americana, invitati dalla Nike, e a tavola chiacchierando lui si ricordava perfettamente di Bormio, della torta, del suo viaggio italiano.
Ma quel tour in Italia è un successo soprattutto per la Nike. Quotato in borsa appena 5 anni prima, il brand formato da Phil Knight e Bill Bowerman comincia a diventare un marchio planetario proprio in quel 1985 grazie a Michael Jordan. Intorno a una linea di scarpe, le mitiche Air Jordan, nasce infatti il più clamoroso esempio di collaborazione tra marketing e sport della storia, del quale Chicco Fischetto è stato tra i primi beneficiari.
Quando lui è arrivato negli spogliatoi, mi ricordo che ha regalato un paio di scarpe a tutti, ha firmato le scarpe di tutti noi giocatori, e malauguratamente io ho perso queste scarpe firmate da Michael Jordan, e ha chiesto i numeri di scarpe a tutti noi, e dopo 15 giorni sono arrivate una spedizione speciale di Nike che noi non indossavamo durante le partite perché comunque avevamo un altro tipo di forniture, che però erano le famose Air Jordan di primo giro. E a ognuno di noi sono arrivati uno, a me per esempio due paio di scarpe, mi ricordo che ho forse addirittura di più, però me ne sono rimaste due che ho avuto fino a poco tempo fa, le Air Jordan al primo modello, che erano o nere e rosse con i colori dei Chicago Bulls, oppure erano azzurre e bianche che erano i colori invece della sua università, della North Carolina.
A quel punto, a metà degli anni Ottanta, avremmo potuto dire di aver visto davvero tutto della NBA. In realtà non era così. Ci mancava forse la cosa più significativa, e cioè che anche un giocatore italiano fosse ingaggiato dai professionisti. Ma proprio quando questo stava per accadere, è scoppiato l'ultimo, storico conflitto del vecchio ordine mondiale del basket, tra i presunti dilettanti, quali noi eravamo ancora considerati, e la NBA. Questa è una storia tutta da raccontare, che forse in pochi ricorderanno, ancora più paradossale di quella del mancato approdo di Dino Meneghin nel 1970 agli Atlanta Hawks. È il 1986. A luglio, in Spagna, si giocano i campionati mondiali. La nazionale italiana, allenata da Valerio Bianchini, è in raduno quando una mattina, nel ristorante dell'albergo, irrompe il responsabile delle squadre azzurre, il mitico Cesare Rubini.
Adesso non mi ricordo se era colazione o pranzo.
Questo è Augusto Binelli, detto Gus.
Era lì che stava mangiando, è arrivato Cesare Rubini, dicendomi: guarda Gus, hanno fatto le scelte NBA ieri, sei stato scelto al secondo giro come numero 40 degli Atlanta Hawks. E sono rimasto così, a bocca aperta. Inizialmente non ci credevo. Poi tu mi hai fatto vedere la lettera, il fax, adesso mi ricordo, e dopo comincio a crederci.
Gus Binelli, scelto al secondo giro del draft NBA con il numero 40 dagli Atlanta Hawks, nel 1986 ha 22 anni, è alto 2,15, gioca nella Virtus Bologna ed è uno dei primi lunghi a far intravedere grandi doti anche lontano da canestro. Se Meneghin avrebbe avuto poche chance di trovare spazio nella NBA, al di là del fatto che nessuno lo avesse avvertito di essere stato chiamato con il numero 182, Binelli invece è il primo giocatore italiano per cui una franchigia americana spende una scelta alta, la seconda appunto, con la concreta intenzione di metterlo sotto contratto e farlo giocare tra i pro. Ma lui stesso è il primo a essere sorpreso. Non si aspetta minimamente che gli Hawks, allora allenati da Mac Fratello, un coach italo-americano oggi apprezzato commentatore televisivo, lo vogliano.
Io non sapevo nulla, non mi avevano contattato, non mi avevano detto nulla. Mi è arrivato come all'improvviso ed è stato molto piacevole. Finito i mondiali, sono tornato a Roma, sono ripartito, sono andato al raduno di tutti i rookies, di quelle scelte, il free agent, così. E lì ho conosciuto Mike Fratello per la prima volta. Magari lui è venuto a vedere i mondiali, non si è fatto vedere, io non l'avevo mai conosciuto prima d'ora, l'ho conosciuto quando sono stato a provare.
La scelta di Binelli da parte di Atlanta è un segno dei tempi che stanno cambiando. Proprio in quel periodo, infatti, la NBA comincia a puntare seriamente sui giocatori europei. Il primo è stato il tedesco Detlef Schrempf, che dall'85 gioca nei Dallas Mavericks. Poi toccherà al centro spagnolo Fernando Martín debuttare con la maglia dei Portland Trail Blazers. In quello stesso draft dell'86 vengono chiamati la giovane sensazione lituana, all'epoca ancora sovietica, Arvydas Sabonis, il centro greco Panagiotis Fasoulas, il mitico, indimenticabile Drazen Petrovic e un altro sovietico, oggi presidente della Federazione Ucraina, Alexander Volkov. Oltre a Binelli, appunto, che era già stato un pioniere. La sua storia americana, infatti, era cominciata ben prima della chiamata di Atlanta. Nel 1981, appena 17enne, aveva deciso di andare a studiare e giocare in un liceo degli Stati Uniti, la Lutheran High School di Long Island, allenata dall'attuale coach di Davidson, Bob McKillop, aprendo una nuova strada per i giocatori italiani.
Era il primo anno che ero qui a Bologna e facevo il campionato cadetto juniores e ogni tanto mi allenavo con la Serie A. Dopo qualche allenamento con la Serie A, che allora allenava Anza Nikolic, lui convinse l'avvocato Corelli di mandarmi in America. L'avvocato lo chiese alla mia famiglia, loro erano un po' contrari, io ho detto subito di sì. È stata la scelta di, in poche parole, di Anza Nikolic, ha consigliato la società di farmi mandare studiare in America. Sì, mi è piaciuto molto, mi ha cambiato nel giro di 3 mesi, mi sono cambiato, ero un po' timido, dopo la timidezza un po' andata via. E poi mi è servito molto anche sul punto di vista tecnico, ho avuto un allenatore molto, molto valido con i ragazzi e mi ha aiutato molto anche lui.
Il professor Anza Nikolic, leggenda del basket jugoslavo e dell'Ignis Varese campione d'Europa, evidentemente aveva visto giusto nel consigliare Binelli di andare negli Stati Uniti. Tanto che 2 anni dopo essere tornato a Bologna, appunto, gli Hawks spendono una seconda scelta per lui. Oggi una notizia del genere sarebbe accolta con entusiasmo da appassionati addetti ai lavori del basket italiano. Allora, invece, coglie di sorpresa le illuminate istituzioni cestistiche che, in assenza di regolamenti sui rapporti tra dilettanti e professionisti, anziché festeggiare la crescita del movimento, inventano una serie di norme che suonano come prive di alcun senso. La più stupida, non solo perché ne parliamo a 32 anni di distanza in un mondo ormai globalizzato, stabilisce che se un italiano fosse andato a giocare nella NBA, non sarebbe più potuto tornare in Serie A se non come straniero e avrebbe dovuto anche rinunciare alla nazionale.
Io ho visto carriera, tornare in Italia, anzi in Europa, a giocare come straniero, allora che c'erano 2 stranieri solo, era un dramma. Andare a giocare in giro di paesi un po' indietro, diciamo, di pallacanestro di allora, tipo, non so, Belgio, tipo, che adesso sono cresciuti, o se no, dovevi smettere. Devo giocare in promozione.
Avete mai sentito una fesseria di questa portata? Pensate se Bargnani, Bellinelli o Gallinari venissero espulsi dalla pallacanestro italiana poiché i rei di aver giocato nella NBA, magari vincendo anche un titolo, come è accaduto a Belli. È inevitabile che una regola simile all'epoca metta Binelli con le spalle al muro.
Loro mi offrivano il contratto, mi diedero il contratto perché ufficialmente loro erano obbligati alla seconda scelta a dare un contratto e la maglia da gioco a tutti i giocatori scelti. E lì non ho firmato io per le regole che c'erano allora. Però io ho parlato anche con loro, con i dirigenti di Atlanta Hawks, se mi date un contratto di 2 o 3 anni, io firmo subito. Perché a quel punto lì io, veramente, una volta che avevo fatto il contratto, un pensierino ce l'avrei fatto. Però era un contratto di 1 anno e non mi andava di rischiare. Loro non mi rifiutarono questa opzione, allora non ho firmato io.
Durante il Mondiale dell'86, non paga, la nostra federazione monta un autentico caso. Ma il fratello, l'allenatore di Atlanta, mentre dà un'occhiata a Binelli, scopre anche Walter Magnifico, ala pivot della Scavolini Pesaro, uno dei più forti giocatori italiani di tutti i tempi. E poche ore prima che l'Italia giochi la finale per il 5º-6º posto, gli telefona per invitarlo al camp degli Hawks assieme a Binelli. Sulla panchina azzurra siede Valerio Bianchini. Se vi ricordate, nelle prime puntate di questo podcast è stato proprio lui a raccontare di essere stato tra i primi a scrivere di NBA sui giornali italiani, cercando di trasmettere l'entusiasmo per il basket dei professionisti. L'Italia perde la partita con la Spagna e Magnifico gioca male. Bianchini, dimenticando il suo spirito di pioniere, denuncia pubblicamente la maleducazione di fratello, definendo il suo comportamento una mascalzonata e una canagliata. Fratello, a sua volta, gira il coltello nella piaga. ribadendo la sua correttezza, dice che se Bianchini ha perso una partita, peraltro insulsa come una finale per il quinto posto, deve comprarsi uno specchio e guardarsi dentro. La reazione della federazione è immediata. A Binelli e Magnifico viene proibito di andare al camp degli Oaks direttamente da Madrid. I due vengono obbligati a tornare a Roma. Una ripicca che non placa la voglia dei due azzurri di correre subito in America. E ancora Binelli a ricordare quei giorni.
Ma io sono andato là per provare, punto. Poi quello che succedeva non lo sapevo. Non c'avevo pensato, non ci pensavo. Finita questo camp, poi abbiamo fatto anche dei tornei in giro per l'America. Cioè, è durato 15-20 giorni. E poi lì, mentre io ero giù, mi telefonavano, perché loro non c'erano WhatsApp, così. Mi chiamavano e dicevano quello che succedeva sui giornali. Io ero là, non sapevo esattamente cosa succedeva. Quando sono tornato me ne sono reso conto dopo. Però lì la federazione poteva fare poco. Se io decidevo di andare là, la federazione poteva fare poco.
Mentre i due azzurri sono al lavoro con gli Atlanta Hawks, il consiglio della Federazione Italiana Pallacanestro, presieduta da Enrico Vinci, emette questo comunicato.
Pur comprendendo la soddisfazione dei due atleti nella loro umana aspirazione, questo consiglio stigmatizza il comportamento del signor fratello e, avendo valutato i pericoli che potrebbero derivare alla nostra, come ad altre federazioni europee, dall'ingaggio di atleti da parte dei professionisti, ha invitato il presidente a continuare nelle sedi opportune l'azione intrapresa per la tutela del movimento cestistico italiano.
Come è andata a finire questa storia, l'avrete già capito. Né Binelli né tantomeno Magnifico hanno firmato il contratto con i professionisti della NBA per paura delle ritorsioni della nostra federazione. La pallacanestro italiana ha perso la grande occasione di diventare ancora più popolare e avere giocatori sempre più forti.
Mi ha lasciato tanto, perché lì, a parte che mi facevano giocare il mio ruolo naturale, giocavo da quattro fronte canestro e ogni tanto mi mandavano spalle a canestro, il contrario qua in Italia. E poi io lì mi sono reso conto che qualche minuto nella NBA potevo farlo io. Perché dopo visto lì hanno preso dei ragazzi nelle varie società, non dico solo l'Atlanta, che con le squadre che hanno giocato contro, che giocavano, hanno giocato nei rookie camp, hanno giocato meno di me, facendo meno di me, e li hanno presi nelle squadre NBA. E un po' mi ero reso conto che magari qualche minuto potevo farlo. E la stessa cosa fu successa nell'88. Due anni dopo tornai giù mi richiamarono a fare il tryout, mi rioffrirono il contratto sempre di un anno, ma no grazie. E nel 90 cambiarono la regola.
Per fortuna, col passare del tempo appunto, il basket mondiale non si è fermato davanti a barriere burocratiche di cartapesta. Già l'anno successivo, ancora l'Italia, che nel 1984 aveva aperto le strade della NBA al di fuori degli Stati Uniti con l'organizzazione dell'Open, è protagonista di un altro evento storico. Milano, campione d'Italia e d'Europa, è il primo club invitato negli Stati Uniti per sfidare i professionisti nel primo trofeo internazionale patrocinato dalla NBA, il McDonald's Open di Milwaukee. Ve ne parlo nella prossima puntata. Ci risentiamo il 23 maggio.
Hai ascoltato Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P. Luca Chiabotti è stato per oltre 25 anni la prima firma del basket sulla Gazzetta dello Sport. Ha seguito 7 Olimpiadi, innumerevoli finali NBA e finali Scudetto e decine di campionati mondiali ed europei. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi entrare in contatto, scrivi una mail a pianopitalia@gmail.com. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. E se Basket Classico ti è piaciuto, vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.